Ed eccoci in diretta quando sono le 9:35, siamo nella rassegna stampa di martedì 7 giugno e andiamo a rovistare fra la stampa locale, anche se diciamo subito, insomma, abbiamo faticato non poco a trovare qualche notizia, insomma, interessante da commentare o socialmente utile, fra virgolette, nel senso che abbia qualche notizia che abbia merito di un commento politico o sociale, insomma, non ce n'è, non ne abbiamo trovate. Invece sia il Gazzettino che ho qui sotto mano che il Mattino sono impestati di dati, percentuali, dichiarazioni su appunto le elezioni che sono svolte nei comuni limitrofi a Padova e un po' in tutta Italia, nelle varie città italiane interessate. Perciò dopo tutta questa fatica a cercare qualche notizia curiosa o interessante, l'occhio cade su una paginata che ci parla di un carabiniere killer. Questa è una curiosità, visto che proprio ieri, insomma, cadeva l'anniversario della festa nazionale dell'arma cosiddetta benemerita. Quali meriti abbia quest'arma qui, vabbè, è tutto da verificare, insomma, nel senso che la sua storia è costellata di episodi abbastanza dubbi e comunque molto gravi, come questo appunto, questo carabiniere, insomma, che ha ucciso un barista. Adesso andiamo a leggere, a approfondire la notizia. Il killer del barista è un carabiniere, Antonio Piombo, ucciso dal militare e dalla sua compagna. I due rapinavano le coppiette. Un carabiniere, una donna, due colpi di pistola sull'argine del Po e un prelievo bancomat. La svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Piombo e le più inaspettate all'alba di domenica, infatti, è stato eseguito il fermo come persona gravemente indiziata di Salvatore Ciammaicella, 44enne maresciallo in servizio alla stazione carabinieri di Cento, anche se da circa un anno in convalescenza, nato a Roma e da poco residente a Frassinelle Polesine, e la sua compagna Monia Desole, 41 anni, originaria di Pavia ma residente a Cento. Gli inquirenti sono arrivati a loro mettendo insieme una serie di indizi. Uno dei principali risulterebbe essere un prelievo effettuato con il bancomat della vittima. Un gesto avventato e quasi incomprensibile che ha subito segnato la strada degli investigatori dell'arma, la cui gioia per aver trovato una pista che li potesse portare a risolvere il caso è stata ben presto smorzata dalla scoperta che l'uomo sul quale stavano concentrando era proprio un carabiniere, uno di loro, una mela marcia, un'altra. Sì, perché poi alla fine, ecco, tutti questi abusi, o comunque vabbè, questo è un episodio abbastanza fuori di testa, insomma, adesso andremo a approfondire, però sì, vengono tutti definiti le mele marce, che in questa cesta di mele, diciamo, il marciume abbonda. Vabbè, continuando l'articolo, è per questo che nonostante il brillante risultato, la festa dell'arma ieri a Rovigo non è stata poi così scoppiettante, appunto, come accennavo prima, ieri c'è stata questa festa nazionale dell'arma. Tanta l'amarezza degli uomini in divisa che in questi giorni hanno lavorato senza sosta cercando di mettere insieme più elementi possibili. Poi il blitz ed il trasferimento in carcere dei due indiziati, lui nella nuova casa circondariale di Rovigo, lei in quella femminile di Verona Montorio. Oggi per entrambi si terrà l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. A difendere Ciammaicella, l'avvocato di fiducia Alessandro Falzoni di Cento, che già ieri ha incontrato il suo assistito in carcere. Sempre ieri le prime domande da parte del PM, anche se non in forma garantita, quindi non utilizzabili in ottica processuale. Il quadro che emergerebbe ancora non sarebbe tratteggiato nei dettagli, da chiarire infatti quale possa essere il movente che ha portato all'uccisione di Piombo la notte fra il 26 e il 27 maggio. I movimenti della coppia invece sembrerebbero essere stati già parzialmente ricostruiti grazie alle telecamere dopo l'uccisione sull'argine a Garofalo, alla quale pare siano stati presenti entrambi, si ipotizza in seguito ad un violento litigio. La punta della vittima sarebbe stata abbandonata a guarda veneta. Movimenti inconsulti, come inconsulto sembra essere stato il gesto di premere per due volte il grilletto, poi il goffo tentativo di nascondere le tracce, tutto vanificato dal prelievo. Ecco, questo è l'articolo che ci parla di questo episodio, insomma, di questo carabiniere killer. Sì, non ci sono moventi, non si capisce bene quale motivo l'abbia portato, insomma la sua compagna, a fare fuoco, insomma, su questo barista e poi a comportarsi in maniera così scoordinata e scombinata. Vediamo qua a lato se c'è qualche... Vabbè, qua ritorna sempre il tormentone di Freddy Sorgato del delitto di 90. Vabbè, ce la risparmiamo. Poco più in giù, i colleghi e amici, parlando sempre dell'episodio precedente, in stazione tutti i commercianti lo ricordano come un uomo gentile. Questo carabiniere killer sembrava un uomo gentile, una brava persona e un lavoratore. Vabbè, qua c'è tutta la descrizione, appunto, di questo personaggio, insomma, che, come tutti dicono, dopo gli omicidi era una brava persona, si comportava bene, era gentile, salutava tutti. Vabbè, su questo stacchiamo un attimo e andiamo in pesca di qualche altra news.
So many lies. Life like good music, never die. Die, 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 die.
Permessi di soggiorno 400, richiesta di rimborso. Il TAR del Lazio accoglie il ricorso della CGIL, bocciato l'aumento del costo, risparmi da 80 a 200 euro, molti non se lo potevano più permettere. Dopo il ricorso della Corte di Giustizia Europea, CGIL e patronato Inca hanno vinto anche il ricorso al TAR del Lazio per eliminare la pesante tassa sul costo dei permessi di soggiorno istituita dall'ex ministro Roberto Maroni e oggi avvallata dal ministro Angelino Alfano e per Carlo Padoan e della stessa presidenza del Consiglio. Con tale sentenza pubblicata il 26 maggio, anche con effetto retroattivo, i giudici amministrativi romani hanno deciso che ogni volta che gli stranieri chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno, ad esempio da 3 mesi ad 1 anno oppure da 1 a 2 anni, devono risparmiare rispettivamente 80 e 100 euro a testa. Nel caso di richiesta della carta di soggiorno, che può essere inoltrata solo da immigrati in Italia almeno da 5 anni, il risparmio sale addirittura a 200 euro. In pratica, imposta si deve pagare solo il relativo bollettino valido per ottenere il permesso, che per recentemente è salito da 27 a 30 euro. Sulla vittoria della CGIL e dell'Inca sono intervenuti Alessandro Stivali della segreteria generale CGIL e Franceschin, direttrice dell'Inca. Basta sfogliare i dati degli ultimi 3 anni relativi al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno da parte della questura agli immigrati che si sono rivolti ai nostri uffici per constatare che tanti stranieri non avevano più chiesto il rinnovo del permesso solo perché i costi generali erano diventati proibitivi, ha detto la Stivali. Ad esempio, il rischio della carta di soggiorno nel 2014 era stato chiesto da 189 persone, mentre a fine 2015 erano calate a 139. Negativa anche la situazione per il rinnovo del permesso di soggiorno, da 708 domande del 2014 a 677 a fine 2015. Adesso finalmente si può tornare a respirare perché il rinnovo del permesso di soggiorno se lo può permettere qualsiasi straniero. La CGIL poi invita a presentare la domanda di rimborso per ottenere un rimborso nei modi e nelle forme che nelle prossime settimane deciderà il governo. Le domande presentate alla Camera di Lavoro sono già 400 per i dirigenti della CGIL. Dopo aver vinto il ricorso alla Corte Europea, avevano previsto anche di vincere davanti al TAR. Franceschini e Stivali hanno approfittato dell'occasione per evidenziare un nuovo cavillo che il Comune, sulla scia di un provvedimento analogo della Regione Veneto, sta già mettendo in atto nei confronti degli immigrati che hanno deciso di vivere e lavorare in città per ottenere l'idoneità alloggiativa. Adesso le prime 4 persone non possono abitare in meno di 14 metri quadri, ha aggiunto la Stivali, un modo come un altro per intimare agli stranieri di andare a vivere lontano da Padova.
Siamo di nuovo in diretta, 9:49, continuiamo sempre la rassegna padovana, carattere padovano, e andiamo sul Mattino, insomma, che offre molti più spunti di commento rispetto a notizie, insomma, che sul Gazzettino non abbiamo trovato. Allora, ci occupiamo di casa e dal Mattino, appunto, di Padova, cartaceo, andiamo a leggere alcuni dati, insomma, alcune stime sul mercato immobiliare, insomma, e sullo sfitto. Boom dell'edilizia e calo delle famiglie, 45.000 case vuote. Ricerca Intesa San Paolo sugli effetti della crescita antecrisi. L'Istituto di Credito apre in via 7 febbraio una filiale ad hoc. sono quasi raddoppiate le case sfitte. Dal 2001 al 2011 a Padova superano le 45.000 unità immobiliari non abitate, con un trend di crescita in 10 anni dell'89%. La provincia si è spesa ben più di altri in Veneto in un boom edilizio che ha portato il numero di case per famiglia dalle 1,08 del 2001 all'1,11 del 2011. In quegli anni le abitazioni crescevano del 20,9% contro un aumento dei nuclei familiari che non superava il 18,5%. Perciò, ecco, commentando già subito questo dato, capiamo che rispetto all'investimento in edilizia, in nuova edilizia, insomma in cementificazione, in soldoni, a fronte appunto di una necessità delle famiglie, ecco che si costruiva nettamente di più in percentuale, insomma, e di conseguenza c'è stato un calo appunto delle vendite o comunque degli affitti, delle case messe in affitto, proprio perché il crollo del mercato immobiliare, insomma, dal 2001 al 2011 ha segnato, insomma, un periodo storico di crisi sistemica, insomma, di questo ramo di investimento, di questo ramo speculativo, potremmo dire. Continuando l'articolo, poco dopo il gelo, nel 2013 i premessi per costruire a Padova calavano del 63,6%, il numero delle compravendite calava di un terzo, raggiungendo il picco più basso proprio quell'anno, quando le compravendite in provincia erano solo 5.935, nel 2008 erano il doppio, 10.970, perciò ancora questi dati, insomma, ci parlano che questo mercato ha avuto un tracollo, insomma, negli anni appunto fino al 2013, che è partita, insomma, questa bolla immobiliare che ha avuto ricadute appunto anche sul mercato padovano, con l'invenduto e lo sfitto che appunto ammonta, ricordiamolo, a 45.000 unità, quando appunto decine di migliaia di famiglie, insomma, sono messe alle strette a fare i conti, insomma, con affitti che non ci si sta dietro, con case che appunto non si riesce a pagare. E nonostante questo, insomma, ci sono appunto tutte queste unità immobiliari lasciate all'abbandono. Continuando l'articolo, sembra essere stato proprio il 2013 l'annus horribilis dell'immobiliare padovano, un toccare il fondo da cui lentamente sembra risalito l'intero sistema, a partire dalle compravendite cresciute in due anni del 21,4% e da una sostanziale stabilizzazione intorno ai 5,5 miliardi di euro del valore degli impieghi bancari in mutui ai privati. Tra il 2014 e il 2015 a Padova rallentava anche il trend di crescita delle sofferenze bancarie sugli impegni del settore edilizio, un 1,5%, che è pari a meno di un decimo rispetto alla media regionale nel 2015, sopra il più 18%, e tuttavia circa il 41,7% dei 25,5 miliardi di euro impegnati dalle banche in edilizia faticano a essere restituiti, circa un miliardo di euro il valore dei crediti delle sofferenze bancarie. La provincia detiene circa un quarto dell'intera quota veneta del settore. Le percentuali di sofferenza dei mutui delle famiglie sono decisamente più contenuti, spiega il direttore generale di Cariveneto, Renzo Simonato. La nostra quota di mercato ha superato nel 2015 il 21%, nel Triveneto e a Padova il dato è molto più vicino a quello complessivo. L'anno scorso la crescita è stata di oltre il 120%, mentre nel primo trimestre di quest'anno abbiamo raggiunto un ulteriore raddoppio rispetto al trimestre del 2005. Vabbè, poi qua descrivono che hanno aperto un'agenzia appunto per facilitare le compravendite, insomma questa è un'agenzia messa in piedi da Intesa San Paolo Casa, che si occupa appunto di mediazioni immobiliari, e vabbè, questo è quanto, sono dati appunto che ci parlano di uno sfitto enorme e di persone che comunque, come abbiamo detto più volte qui da Radiazione, non riescono ad accedere appunto all'affitto e alle abitazioni, insomma, che servirebbero.
Procura indaga sul nuovo ospedale. Bitonci dal PD, attacco politico. Martedì, oggi, tavolo tecnico, manca l'atto formale di scelta del sito. Alla vigilia del tavolo tecnico sul nuovo ospedale della città del Santo tra regione, provincia, comune, università e azienda ospedaliera IOV, che martedì dovrebbe dare inizio all'iter per la realizzazione di una cittadella da 1000 posti letto e 650 milioni di euro di costo a Padova Est, l'intera operazione finisce in procura. Il procuratore capo Stuccili ha aperto un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato né indagati, in base all'esposto depositato lo scorso aprile dall'onorevole Naccarato, che ipotizza una speculazione urbanistica dei privati proprietari di una parte dei terreni di Padova Est. L'indagine è stata delegata al PM d'ARPA, che ha incaricato la Guardia di Finanza di procedere ad accertamenti e all'eventuale perquisizione di documentazione. I dubbi nascono dal fatto che il consorzio di urbanizzazione del quadrante nord-est, cui appartengono 258.961 metri quadrati nella zona scelta del comune per edificare la cittadella della salute, sapesse di tale decisione già nel luglio 2014, quindi un anno prima, e 4 mesi prima dell'annuncio ufficiale diffuso in novembre dal sindaco Massimo Bitonci. Per capire meglio, va detto che il consorzio appartiene al 94% ad una società padovana di via San Lazzaro Properties, in liquidazione, controllata per il 70% dalla BDP Capital BV, con sede ad Amsterdam. A sua volta la BDB è controllata dalla BDB Property Development SRL, società di liquidazione con sede a Vittorio Veneto, che il 31 luglio 2014 ha comprato la DH Residenza, gravata da 74 milioni di debiti, il 70% delle quote della San Lazzaro Properties SRL. perché azzardare un'operazione sulla carta in perdita? Nel bilancio della BDP l'investimento viene giustificato con la realizzazione della stazione ad alta velocità e l'ipotesi della costruzione del nuovo ospedale di Padova. Soprattutto perché il consorzio di urbanizzazione del quadrante nord-est è disposto a cedere al comune 172.463 metri quadri in cambio del permesso di costruire sui rimanenti 68.000 tre grattacieli e due centri commerciali. Per arrivare alla superficie richiesta dall'università, l'amministrazione ha infatti bisogno di aggiungere ai 250.000 metri quadri già in suo possesso quelli dei privati. Bitonci ha dato per assolto il passaggio, convincendo la regione a dichiarare decaduto, con delibera 381 del 7 aprile 2016, l'interesse pubblico su Padova Ovest e a spostare il progetto del nuovo ospedale su Padova Est. Però così si è dovuti ripartire da capo. E inoltre finanza e progetti, il privato incaricato di sviluppare un project financing sulla prima area ha depositato due ricorsi al TAR con relativa richiesta di 133 milioni di euro di risarcimento. Prossima udienza metà settembre. L'esposto: solo un sabotaggio politico, tuona Bitonci, porta in un fascicolo in procura chiedendo un'indagine sul motivo per il quale il PD e Zanonato ci tenessero tanto a costruire il nuovo ospedale sui terreni di alcuni privati a Padova Ovest. L'attenzione su Padova Est ci doveva aprire il Roi Merlin, centro commerciale. Io ho scelto quel sito perché economico e libero subito. Tutto quello che ho fatto è pubblico e trasparente. Per non perdere altro tempo si deve convocare una conferenza dei servizi con i soggetti interessati, chiamati a scegliere il tipo di procedura che indichi formalmente la scelta di Padova Est. Illustra l'avvocatura regionale: al momento non c'è, a seconda di quello che decideranno gli enti coinvolti, potrebbe bastare un atto di indirizzo della giunta comunale o previa fiducia della giunta, una lettera del sindaco Bitonci. Ma se viene richiesta una variante urbanistica c'è bisogno del parere del consiglio comunale della provincia. L'esposto non è di nostro interesse. L'altro nodo da sciogliere è dove trovare 650 milioni. Per ora l'unica certezza arriva dal Ministero della Salute. Non è mai pervenuta la domanda di finanziamento del nuovo ospedale di Padova dalla regione Veneto. L'ultimo stanziamento richiesto dal Veneto è ottenuto solo i 2,8 milioni per l'adeguamento sismico dell'azienda ospedaliera. E questo era un po' l'articolo che abbiamo preso da il Mattino di Padova, che ci riporta un po' l'evoluzione del dibattito che c'è sulla costruzione di questa mega opera, che sarà appunto quella del futuro ospedale di Padova e polo per la didattica delle professioni sanitarie, all'interno del quale, insomma, che gravitano attorno a questo cantiere ci sono tutte le istituzioni della città di Padova, che va dal comune fino all'università, l'azienda ospedaliera, lo IOV e anche la regione, quindi una fetta da spartirsi tra tutte le principali istituzioni e enti che caratterizzano la città di Padova. E poi l'articolo ci riporta anche questo piccolo passaggio, che però è interessante, di questa società di Vittorio Veneto nascosta dietro a un'altra società di riciclaggio nei Paesi Bassi, sì, ad Amsterdam, che sapeva già che avrebbe vinto la gara d'appalto e sarebbe stata lei a dare il via alla costruzione dell'ospedale nell'area di Padova Est già nel luglio 2014, e forse qui c'era qualcosa appunto che non andava. Tra l'altro la stessa azienda che si dovrebbe occupare anche della realizzazione, come ci viene riportato, della stazione ad alta velocità, perché appunto secondo il progetto la costruzione di questo immenso nuovo ospedale porterebbe anche alla costruzione di una stazione dove fermano evidentemente i Frecciabianca, Frecciarossa, insomma tutta l'alta velocità, per fare una stazione apposita in quell'area lì. e quindi costruire, oltre al, a questo nuovo ospedale, anche una tratta ad alta velocità con una stazione, e quindi insomma è un cantiere che va ben oltre quello, del, quello che prende in considerazione il nuovo ospedale. Explored the Milky Way and advanced my four pattern. The world is ours, Mercury, Venus, Earth, Mars. My wisdom collides with the sun, moon, and stars. A child born under the sign of Capricorn. Enemies be warned, we rap children of the corn. We walk, patient, we calculated steps. We talk with Black Pharaoh, intellect. We study volumes, complete text, and juggle mathematics till our numbers come correct. We walk, patient, we calculated steps. We talk with Black Pharaoh, intellect. We study volumes, complete text, and juggle mathematics, so our numbers are correct. The 666 screws a whole lot of envy. That's why I praise God, hoping he defend me. The system's fucked up. We're socializing, niggas realizing the system's depriving illegal life. Niggas be sniffing crack, little monster attack. Cause I strike from the back. Racism causes me to come critical. The streets are tough, so you have to stay physical. My mental controlled suspension, sun ray reflection in the next dimension. Gotta mention, your flow's kinda weak. I batter you anywhere, even in my sleep. You barefoot creep, I'm prepared for the intrusion. I read your force before you even made a movement. It's like living off the hype with an extra agenda. Lies from pretenders, faggot gender benders. Camouflage chameleons concealed in sin. Like black widow spiders killing their next of kin. Some love you to death, stifle your last breath. Weep over your casket, smirking to the left. Heard and seen it all, almost took my fall. Friendship don't mean a thing, the corpus and kings. Satan arose, the Babylonian scroll. Plight of the impoverished is under his control. Venomous poison, spews from my spores. Blood streaking down our back, from the vulture's claws. Serpents hissing, still slipping through the system. In the midst of wickedness, I hear hyenas laughing, evil crafting. The wind blows a morbid stent, man must repent. Angel dark halo heaven sent. In biblical multiples of tools, manifest miracles through godless lyricals. Allora, 18 minuti, ritorniamo in diretta con la rassegna stampa di questo martedì 7 giugno. Stavamo leggendo qualche notizia di carattere locale che riguarda il Padovano, e ritorniamo dopo aver letto l'articolo del caso del, dell'inchiesta aperta dalla Procura sulla costruzione di questo nuovo ospedale nell'area di Padova Est, con questo progetto che è ancora scritto e ancora da, da applicare, ma che comunque ha acceso il dibattito e diverse perplessità e dubbi già da tempo. Ritorniamo invece adesso a leggere un'altra notizia breve, sempre dal Mattino di Padova di oggi, versione cartacea, con un aggiornamento sulla situazione dei profughi che arriveranno per fine agosto, dove appunto è previsto l'arrivo di altri 50 profughi. finanziato e operativo il progetto di accoglienza, quindi un altro giro di soldi che andrà ad aprire nuovi centri di cosiddetta accoglienza per l'arrivo di altre persone durante l'estate. Con tutta probabilità, andiamo a leggere l'articolo, arriveranno a Padova tra fine agosto e inizio settembre 125 rifugiati da accogliere nell'ambito del bando SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati finanziato dall'Unione Europea. La scorsa settimana il governo ha comunicato i quattro progetti che verranno finanziati nel territorio della provincia di Padova per un totale di 10 comuni coinvolti. Il progetto più grande, che prevede l'arrivo di 50 profughi, già considerati tali e non semplici richiedenti asilo, ha come firmatari i comuni di Ponte San Nicolò, Rubano, Bagnoli di Sopra e Piove di Sacco. Quest'ultimo comune capofila uno sforzo di 1.146.000 euro, di cui 1.088.000 coperti dal contributo europeo. Ad occuparsi dell'accoglienza ci saranno le cooperative Città Solare, Nuovo Villaggio e Porto Alegre e l'associazione Migranti con oltre 20 persone occupate a vario titolo. Dopo la pubblicazione della graduatoria, comunica il presidente di Città Solare, Maurizio Trabuio, siamo in attesa di una comunicazione formale del Ministero. Entro la prima metà di luglio arriveranno il sindaco del comune capofila i nominativi dei profughi da accogliere. Di questi 16 troveranno ospitalità Bagnoli, nell'agriturismo dell'ex parlamentare Vittorio Aliprandi, 14 a Rubano, 10 a Piove di Sacco e 10 a Ponte San Nicolò, nella casa che la cooperativa gestisce in via Pertini. I rifugiati dovrebbero arrivare tra fine agosto e inizio settembre, ipotizza Trabuio, nell'assenza di una data ufficiale. Appena arrivati inizieranno subito a frequentare corsi di italiano e i corsi di formazione professionale più adatti alle loro competenze. Entro la fine del 2017 dovrebbero riuscire a pagarsi un affitto ed andare a lavorare. I comuni SPRAR saranno esentati, come ribadito dal prefetto Morcone, dalle tendopoli e dagli arrivi in emergenza. Non esistono alternative all'accoglienza, conclude Trabuio. Le statistiche confermano che chi è passato per i progetti SPRAR ora si sente membro di una comunità. L'alternativa è lasciarli sulle spiagge. Vabbè, questo è l'articolo che ci riporta appunto un aggiornamento sui prossimi arrivi, le nuove cooperative dopo il caso di Ecofficina, a cui se non ricordo male hanno tolto quando andrà in scadenza, che dovrebbe andare in scadenza a luglio, hanno tolto il mandato per gestire i centri dove vengono rinchiusi appunto i profughi. E queste nuove cooperative, Città Solare, Nuovo Villaggio, Porto Alegre e Associazione Migranti, che gestiscono invece questi centri in provincia, appunto, o che andranno insomma a gestire quest'estate. Dopo la fine del mandato di Ecofficina, i centri dove vengono appunto rinchiuse queste persone. E, da Bagnoli, Rubano, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò.
here we go. Life is a blast when you know what you're doing. Best to know what you're doing for your life get ruined. Life is a thrill when your skill is developed. If you ain't got a skill or trade, then shut.
Quando sono le 10:16, è sempre la rassegna stampa di martedì 7 giugno, continuiamo le notizie di carattere padovano, ci spostiamo, no scusate, questo caso regionale, ci spostiamo a Conegliano, sempre dal Mattino di Padova, cartaceo, che ci parla insomma di un episodio, di un'uccisione di un camerunense insomma da parte della polizia locale. Dramma Conegliano, catturato dai poliziotti, muore durante l'arresto. Tragica fine di un trentenne camerunense preso dopo un tentativo di fuga. Probabile infarto, secondo il medico. La procura dispone l'autopsia. Camerunense di 30 anni muore durante un controllo di polizia in via Manin a Conegliano. Gli agenti l'hanno raggiunto dopo che aveva cercato di fuggire. C'è stata una colluttazione dovuta alla violenta reazione dello straniero, che poco dopo le 16 si è accasciato improvvisamente al suolo ed è morto. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte del personale del SUEM 118. La vittima è Donald Fombu Mboyo, di 30 anni, domiciliato a quanto pare a Pordenone, da 10 anni in Italia. Il sostituto procuratore di turno, Barbara Sabattini, ha disposto un'autopsia per stabilire le esatte cause della sua morte. Un gruppo di connazione dell'uomo, una cinquantina di persone, nel tardo pomeriggio si è poi riunito davanti al commissariato di polizia di Conegliano. Dopo una marcia simbolica partita da Viale Carducci per protestare contro i metodi ritenuti eccessivamente duri utilizzati dagli agenti durante il controllo. La tragedia è avvenuta davanti agli occhi di molte persone. Una pattuglia dei volanti aveva incrociato per la prima volta Donald Fomumbu, meglio conosciuto dai suoi connazionali come Baba Yao, e con un precedente di polizia alle spalle per droga, alle 14:30 nei pressi di via Manin. Alla vista degli agenti, il camerunense è scappato, provando a far perdere le sue tracce. La fuga però dura poco, perché poco dopo le 16 Baba Yao si è presentato all'interno del locale Safari Club di via Manin. Secondo le prime testimonianze raccolte, sarebbe stato un po' su di giri, probabilmente a causa degli alcolici bevuti fino a poco prima. Il suo atteggiamento avrebbe anche convinto qualcuno ad avvisare le forze dell'ordine per cercare di calmarlo. La stessa pattuglia che l'aveva incrociato poco prima torna in via Manin. Alla vista degli agenti, camerunense prova nuovamente a scappare. Questa volta però viene raggiunto dai poliziotti che lo fermano. Stando ad alcune testimonianze, lo straniero avrebbe apposto una violenta resistenza, colpendo anche gli agenti. La colluttazione è durata qualche secondo, fino a quando il trentenne si è improvvisamente accasciato al suolo. La situazione è apparsa immediatamente grave. Subito è scattata la telefonata alla centrale operativa del SUEM 118, che ha inviato sul posto un'autoambulanza. La situazione però era già troppo compromessa e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona è normalmente luogo di ritrovo della comunità camerunense della zona. Per questo motivo anche diversi stranieri hanno assistito prima alla colluttazione e poi al decesso del connazionale. Diversi di loro hanno sostenuto che gli agenti avrebbero utilizzato metodi eccessivamente duri per bloccare il trentenne, circostanza però smentita da alcuni altri testimoni che avrebbero affermato che gli agenti non hanno commesso abusi. Secondo il personale del SUEM 118, Da una prima analisi, il camerunense è morto probabilmente per un infarto. Per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda, il sostituto procuratore ha disposto che venga effettuata l'autopsia sul corpo dell'immigrato. Nel tardo pomeriggio la tensione è però nuovamente salita, perché un gruppo di connazionali della vittima si è riunito di fronte al commissariato di Conegliano per protestare contro gli agenti che avevano fermato il camerunense. La manifestazione è stata tenuta sotto controllo dei poliziotti, carabinieri e agenti di polizia municipale. Questi hanno fatto in modo che la situazione non degenerasse. Fortunatamente, nonostante l'alta tensione, non sono verificati episodi di violenza. La vittima, Donald Fombu Mboyo, era in Italia da una decina d'anni e lavorava saltuariamente come operaio. In passato era stato anche arrestato perché trovato in possesso di droga nel Montebellunese. Da qualche tempo abitava a Pordenone insieme alla compagna Rebecca, originaria di Casarsa della Delizia. Per lei una tragedia ancora più profonda, dato che è al terzo mese di gravidanza. Ora non resterà che attendere l'esito dell'autopsia disposta subito dopo il decesso della procura di Treviso. Testimonianze raccolte in queste ore sembrano infatti escludere una morte violenta. Un primo sommario controllo non avrebbe stati trovati segni di violenza sul corpo o sul viso, ma l'esame autoptico ha soprattutto il compito di togliere qualsiasi sospetto sulle cause del decesso. La comunità camerunense di Conegliano ha infatti protestato per i metodi utilizzati dagli agenti di polizia. Se l'autopsia dell'immigrato certificherà la morte per infarto, si avrà la certezza che si è trattato di una tragica fatalità senza responsabilità alcuna. Un dramma che farà discutere anche nei prossimi giorni e che ha fatto vivere al centro di Conegliano qualche ora di tensione. Perciò, ecco, commentando questo episodio, insomma, vediamo che la colluttazione o comunque tutto l'episodio si è svolto in pochi istanti, insomma in pochi secondi. C'è la descrizione di quanto è avvenuto a questo giovane camerunense, perciò come sostenuto insomma dai connazionali, testimoni di questo episodio, insomma il fatto che gli sia stato stretto un braccio intorno al collo avrebbe in maniera violenta avrebbe provocato in pochi istanti insomma il decesso di questo giovane immigrato. Ricordiamo insomma che questi metodi li abbiamo anche già visti negli States, quando appunto gli sbirri prendono appunto alle spalle il malcapitato stringendo la presa in maniera violenta attorno al collo, provocandone l'infarto. In questo caso sarebbe l'ipotesi compatibile con appunto la violenta cattura di questo immigrato e appunto il decesso insomma provocato per soffocamento a causa di queste prese che alle spalle insomma ti strangolano praticamente. Qui poi c'è un altro trafiletto in rete, andiamo a vedere la reazione. Scoppia la protesta dei connazionali. Subito dopo la drammatica morte dell'africano, sul luogo della tragedia e poi al commissariato hanno iniziato ad arrivare molti suoi amici. A Conegliano si era velocemente diffusa la notizia che era accaduto qualcosa a Baba Yah, volto noto nella locale comunità camerunense, in quella africana. Si era diffusi tra i suoi connazionali una voce prima di riscontri. L'hanno ucciso, gli hanno messo il braccio attorno al collo, sul corpo non c'era alcun segno evidente di ferite o colluttazione. A terra, nell'aiuola, accanto al cadavere, sono rimaste due bottiglie di birra e una di whisky, oltre al cappellino e un portafoglio. Per gli agenti della scientifica è stato particolarmente difficile effettuare i rilievi, poiché già era iniziata la protesta della comunità africana, con una trentina di persone che invocavano giustizia per Baba Yah. Ecco, questo ci dice insomma della reazione di questa comunità camerunense di Conegliano, insomma, che ha ritenuto opportuno insomma protestare davanti al commissariato e fronteggiare appunto le forze dell'ordine, chiedendo appunto giustizia su questo oscuro episodio di violenza poliziesca.
testing, 1, 2. All right, party people in the place to be. The party has already started, and it's about to end.
Sono le 10.31, continuiamo e chiudiamo la rassegna stampa locale padovana, andando sul Gazzettino, che ci riporta una notizia, insomma, che ha fatto un po' scalpore, non tanto per la morte di questo leghista, parliamo di Bonanno, questo eurodeputato, personaggio, insomma, folcloristico, che ha trovato la morte in un incidente stradale. Però la polemica è la notizia che mettono in rilevanza il fatto che un professore di sociologia di Padova abbia postato un commento di felicità, diciamo così, rispetto alla morte di questo leghista. Morto leghista, una buona notizia, titola appunto l'articolo. Bufera sul docente di sociologia Vincenzo Romagna, che ha commentato su Facebook la scomparsa di Bonanno. È morto il leghista Gianluca Bonanno, finalmente una buona notizia. A lanciare la provocazione via Facebook è stato domenica scorsa il sociologo ed ex segretario cittadino di Sinistra Ecologia e Libertà Vincenzo Romagna. Il docente universitario alle ultime elezioni amministrative si è anche candidato nelle liste del partito di Nichi Vendola, ottenendo 84 preferenze. Professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi, Romania ha focalizzato le sue ricerche sui temi dell'identità, del pluralismo culturale e del dialogo interculturale. Niente di più lontano, insomma, dalle battaglie portate avanti in questi anni dall'europarlamentare releghista morto domenica scorso in seguito ad un incidente stradale in provincia di Varese. Dopo qualche ora dalla pubblicazione, il sociologo ha ritenuto opportuno rimuovere il proprio commento in Facebook. Troppo tardi, però, qualcuno infatti ha provveduto a salvarlo e a girarlo al sindaco Massimo Bitonci, che sempre su Facebook è andato immediatamente all'attacco. Un utente, mi segnala questo post osceno scritto da un sedicente professore universitario, polemizza il primo cittadino. Sulla pagina del professore in questione il post non risulta più presente. Spero smentisca di averlo mai scritto, altrimenti chiederò al rettore dell'università di prendere provvedimenti nei suoi confronti. Chi gode per la morte di una persona non ha niente da insegnare e offende la tradizione del nostro Ateneo, sostiene il Bitonci. La smentita però non arriva. Diciamo che il mio non era un augurio, ma un mancato rimpianto, sostiene Romania. Allora, non era un augurio, ma un mancato rimpianto. È un gioco di parole per dire che non gliene è fatto un cazzo di questo, insomma, vabbè, poteva anche morire ammazzato, come è successo. Vabbè. Un aggiustamento in extremis di questo professore, insomma, che è sotto attacco anche dal sindaco qui di Padova. Dal punto di vista umano è del tutto evidente che io non possa gioire per la morte di qualcuno, anche se con idee diametralmente opposte alle mie. Detto questo, il mio intento era quello di stigmatizzare il comportamento di chi, nel suo modo di far politica, ha avuto parole pesantissime nei confronti dei migranti e degli omosessuali. Mi dispiace però si voglia strumentalizzare un commento che io stesso ho provveduto a rimuovere. Quanto alla richiesta di Bitonci di un intervento del rettore, Rosario Rizzuto, il sociologo preferisce non commentare. Insomma, a quanto pare di capire, a parte il distinguo, Romania in qualche maniera rivendica il diritto di esprimere un'opinione che ai più può apparire inopportuna. Ora rimane da capire se effettivamente il rettore riterrà opportuno intervenire su una questione che nulla ha a che fare con la vita accademica. Ecco, questo è quanto, e vabbè, sentiremo il rettore cosa, che provvedimenti prenderà rispetto a questo personaggio, a questo pagliaccio, potremmo dire.
Sì, allora infatti andiamo a ricordare brevemente un po' le gesta di questo, appunto, Gianluca Buonanno, deputato della Lega Nord dal 2008 al 2014, quando è stato eletto poi europarlamentare. Buonanno era uno degli esponenti del Carroccio noti anche per le numerose provocazioni nelle aule in Parlamento e in TV, l'ultima delle quali l'intervista in cui in diretta Sky mostrò una pistola annunciando un contributo pubblico per i cittadini di Borgosesia, comune di cui era sindaco, che avevano intenzione di acquistare un'arma. Il collegamento fu interrotto, ma l'episodio scatenò una serie di polemiche, tanto che lo stesso Salvini dovette prendere le distanze dal gesto. Non fu certo l'unica sua provocazione. Il primo di aprile del 2014, per esempio, sventolò una spigola in aula alla Camera protestando contro il governo per la gestione della crisi dei migranti. Il gesto gli costò 10 giorni di sospensione e la perdita della corrispondente diaria pari a 2.600 euro. Qualche mese prima, nel dicembre 2013, plateali furono le sue proteste con tanto di cartelli e perfino un forcone di cartone contro il decreto legge Salva Roma. 4 febbraio 2014 mostrò in aula le manette nel corso del voto sulla fiducia al governo in occasione del decreto legge sulle carceri. All'Europarlamento si presentò con una maglietta su cui il viso dell'Angela Merkel aveva disegnato i baffetti di Hitler. Vabbè, queste sono in breve un po' le i tiri, diciamo così, folcloristici di questo personaggio, che comunque invece ricordiamo quando prendeva posizione su durante interviste o anche nelle aule di Parlamento o in vari presidi fatti dalla Lega nelle piazze, prendeva posizioni assolutamente razziste, xenofobe e sessiste. Su, per quanto riguarda l'incidente avvenuto tra l'altro su, su questa tratta autostradale appena inaugurato, tra, che appunto la Pedemontana tra Mozzate e Solbiate Olona, che tra l'altro è il primo incidente di questo nuovo tratto autostradale inaugurato proprio da Gianluca Bonanno. E le dinamiche dell'incidente sono un po' oscure, perché sono avvenute sulla corsia di emergenza. L'auto di Bonanno ha tamponato un'auto in sosta fondamentalmente sulla corsia di emergenza, e il tamponamento ha provocato il, lo sbalzamento dell'auto, che prima era ferma nel, nel campo adiacente all'autostrada, quindi un urto abbastanza consistente, nel quale Gianluca Bonanno è morto sul colpo e la moglie, che era in macchina con lui, è finita in ospedale. Quindi dinamiche un po' così,
un po' particolari. Infatti saremmo curiosi di vedere, insomma, se dalle analisi del conducente, questo leghista un po' strampalato, uscisse qualche additivo, che ne so, alcolico o altre sostanze, sì, un po' così, che alterano la percezione alla guida, visto che sto fenomeno qua, insomma, si è reso protagonista di episodi bizzarri rispetto ai quali, insomma, un'analisi antidopa ci potrebbe anche stare.
E allora, 10:39 minuti, lasciamo un piccolo stacco musicale, poi ripartiamo con la lettura di qualche notizia nazionale.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre. siempre, comandante.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
She said. fidèles qui accueillent les moments mal d'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps, et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant, ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc, en provoquant l'enfer, qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Je leur ai inculqué qu'il y a ni bien ni mal, juste des faibles et des forts, un instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle, c'est chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perche dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perche dans mon chahut. Viens. Tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, j'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra, je suis avec toi. Mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Leur orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerrycans d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi. T'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères. Car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut.
C'est quoi ça? Est-ce que vous êtes dans ma voiture? Vous croyez où ici?
Eh hey,
n'importe quoi
oh,
non mais alors
arrête,
que j'appelle la police. Vas-y, arrête de parler.
Vas-y, arrête de parler.
Bande de petits cons.
Pour monter en grade, c'est vol-t-il comme but des valises. Mais non, balise pas, ça t'aide à futer ta malice. Mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Tu seras seul, moi. Mes enfants sont nombreux, mais même en tôle, tu seras fier d'être un de mes mots. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde. Je t'ai détourné des tiens, ta famille, tes études. Et toi, tu me chantes des louanges. Certains font même des raps sur moi. Moi, convaincre les indécis qui doutent de mes vertus. Je suis la mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et sûr à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupules et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut.
La honte t'élève et te tue.
C'est pas ta mère, et si tu crèves, crèves. La mort ou la prison.
Laisse pas chercher ailleurs l'amour qui devrait y avoir dans tes yeux. La route t'élève et te tue.
C'est pas ta mère, et si tu crèves, crèves. Elle aura tout.
La mort, la mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qui devrait y avoir dans tes yeux.
Jamais squatter la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend, juste devant. Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps pour blabla. Je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vagues sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre, je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs
à mes trousses portées par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe, enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre.